Sabato 7 marzo 1992, presso casa di preghiera, capitolo 14 del Vangelo di San Giovanni, versetto 24, ciclo C.
Sabato 7 marzo 1992, presso casa di preghiera.
Versetto 24. Gesù dice: Chi non mi ama non osserva la mia parola. Ora, la parola che avete udito non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.
Io lo dicevo la volta scorsa. Comunque, pensando a quello che è il cammino dell'amore, è un cammino crescente insieme alla conoscenza. Perché noi prima ci interessiamo a Dio per giustizia, non c'è ancora l'amore. Diciamo che c'è un interesse lì a capire tutto un mondo che è stato costruito da altri, non da noi. Però mano a mano che uno conosce Dio e vede la sua intenzionalità in tutte le cose, sia quelle materiali, sia quelle poi più ancora dello spirito, allora l'amore cresce con la conoscenza. È una cosa che uno incentiva l'altro, insomma, più conosce, più ami, più vuoi conoscere. È una cosa che poi non si ferma perché Dio è infinito, tu vai all'infinito su quella strada lì. Chi non mi ama invece non osserva le sue parole, non ha interesse. E lì ti fermi immediatamente perché non incominci nemmeno a camminare. La parola che voi ascoltate non è mia, lui dice, ma del Padre che mi ha mandato. Questo lo dice ancora per svegliare in noi questo interesse, però non lo impone, è una proposta che lui fa. Quindi siamo noi che abbiamo una responsabilità a rispondere in modo affermativo. C'è un po' la solita questione, ti metto davanti il bene e la vita, la morte e il male, però ti dico scegli la vita. Sì, bene.
Maria,
la stessa cosa che Gesù non si stanca mai di ripeterci, che la parola che ci fa ascoltare è quella del Padre, ed è proprio attraverso questa che arriviamo a conoscerlo. Poi se manca quell'amore che è frutto di conoscenza, ci manca l'interesse, allora.
Teresa.
Non serve niente.
Conoscere e amare, l'amore è conoscenza. Se vuoi crescere nell'amore devi crescere nella conoscenza. Più cresci nella conoscenza, più amore. Però noi corriamo il rischio invece di puntare sull'amore e allora facciamo dell'amore una ginnastica, un sentimento, noi sbagliamo tutto. Bruno?
Sto pensando a quante seduzioni, a tanti inganni che possono essere sulla via della conoscenza. Cioè
Certo.
quanta facilità l'uomo di perdere la via, di smarrirsi.
Certo. L'uomo corre il rischio di chiamare vero tutto quello che vede, tocca, sperimenta, oppure quello che, non so, comincia a capire. C'è anche un capire,
C'è
capisci?
anche una volta superato il sentimento, cioè
Anche
rischi di
si
smarrirsi.
capisce,
È vero che nel sentimento è uno smarrimento molto
capisci? Il sentimento è una conoscenza
tangibile, uno
molto
smarrimento
primordiale,
tangibile.
molto elementare, mi capisci? Proprio è affermazione epidermica il sentimento, una conoscenza epidermica, mi capisci? Ma anche andando oltre ci sono sempre questi posti di blocco, per cui uno confonde sempre, capisci, di aver ormai conosciuto, di aver ormai capito perché, capisci, come vai in montagna, la prima collina ci sono arrivato in vetta, mi capisci, poi dopo c'è davanti a quelli che sono ben altre vette, e qui è lo stesso, uno corre il rischio di fermarsi in un posto di blocco ritenendo di aver capito, capisci? Per cui ci vuole sempre questa apertura, è la parola di Dio che ci fa camminare, Per cui c'è questa apertura, dice, anche a quello che ancora non capiamo, anche a quello che sembra magari impossibile, solo questa apertura. Per cui è l'altro che ti fa camminare, è l'altro che arrivando a te, ti dice guarda che non sei ancora arrivato, cammina.
Pensavo alle seduzioni proprio sovrasensibili, no?
Certo.
Cioè, per esempio la scienza,
certo.
L'arte,
certo.
Un certo tipo così di intendere l'esperienza religiosa,
certo.
O di parlare.
No.
Tutto questo al di là.
Lungo tutta la strada noi corriamo sempre a Cristo. Ormai sì. Ho capito, hai capito, sei fregato. Capito? Ci vuole questa apertura, capisci? Un altro, è un altro che determina, capisci, il tuo capire. Per cui devi sempre essere aperto, capisci,
certo
a superare, anche la conoscenza di Dio, devi essere sempre aperto in un superamento continuo.
Però a un certo momento l'uomo si trova in una terra di nessuno, ha superato le cose del mondo e non è ancora stato conosciuto.
Certo.
Che si trova in quel vuoto assoluto,
certo.
Ed è una situazione
a metà tra le due rive,
certo.
E c'è la tempesta.
Sì, certo.
Vai a fondo. Domenico.
Adesso, prima hai detto se qualcuno mi ama, osserverà la mia parola. Adesso dici chi non mi ama non serve.
Esatto.
C'è una controprova.
La controprova.
Però aggiungi, la parola che ho detto non è mia, ma è il Padre che mi ha mandato. Perché in questo momento preciso, dopo che ha tracciato il cammino fino alla Pentecoste, che senso ha specifico in questo momento questa affermazione del
Cristo? Ti dice che è il Padre che parla in più, che parla in tutto.
L'aiuto.
Perché lui stesso, figlio, non fa niente se non vede il fare il Padre. Che vuol dire che le parole, lui dice, non è lui che le dice, è il Padre che gliele fa dire. Cioè, ti fa capire che il principio di tutto, operante in tutto, il principio creatore, e lì c'è la chiave, capisci, della vera conoscenza, è nel principio, tu conosci quando hai il principio della cosa, non in quanto la parola arriva a te, ma in quanto hai il principio della parola stessa, mi capisci? Il principio della parola è il Padre, o sì, va bene.
Quindi lo dice per farci alzare gli occhi al Padre.
Certo, capisci? Perché se tu non sei attratto dal Padre, anche tutti i tuoi incontri con Cristo sono tutti fasulli. Mi capisci? Sono tutti sfasati perché tu sei motivato da altro. Quindi nessuno può venire a me se il Padre non attrae. Quindi è inutile che brontogliate, che è difficile, una cosa altra. Nessuno può venire a me se non è attratto. E quindi vuol dire che è soltanto l'attrazione del Padre che ti apre, capisci, al Figlio. Ma se non sei attratto al Padre, tu vai al Figlio motivato da altro e quello ti sfasa tutto. Mauro? Sì, Giovanna?
Chi non mi ama non osserva le mie parole. Cioè, chi non ama non può ascoltare.
Chi non ama fa tanto sentimento, Signore ti vuole tanto bene, tutto quanto, però non serve le parole, non ha interesse ad ascoltare le parole. Così. Non ha interesse ad approfondire, a capire le parole, non interessa quello. Gli interessa la presenza fisica, gli interessa il sentimento, gli interessa dire tante parole a lui, mi capisci? Non gli interessa capire, non interessa il pensiero di chi ti parla, ti interessa il fisico di chi ti parla. E noi chiamiamo quell'amore, mi capisci? Ecco.
Quindi chi mi ama è chi supera il sentimento, perché
chi ha interesse solo per capire, il vero amore sta lì, interesse per capire. Quando tu ami veramente hai interesse per capire tutto dell'altro, perché vivi nell'altro. Però, amare vuol dire avere, trasferisco il pensiero nell'altro. Per cui guardi tutte le cose dal punto di vista dell'altro. Per cui se c'è qualcosa dell'altro che tu non capisci, tu soffri veramente, sofferenza, determinata dal fatto che tu vivi nell'altro. Quindi noi abbiamo il pensiero e il pensiero determina tutto in noi, in quanto col pensiero tu puoi trasferirti a guardare le cose dal punto di vista di un altro. Se tu ti trasferisci a guardare le cose dal punto di vista di un altro, dal punto di vista di Dio, lì è il pensiero d'amore, hai superato tutto di te. Invece noi corriamo il rischio nel pensiero del nostro io di dire amore, quello che invece, mi capisci, è tutta soddisfazione del nostro io o possesso, proiezione, capito, il pensiero del nostro io.
Come abbiamo detto molte volte che posso amare solo nella misura in cui ricevo amore.
Si capisce.
Perché allora qualcuno ama e tutti riceviamo l'amore. E quindi,
ma l'amore non ti costringe. Tu puoi amare benissimo uno e l'altro, tu puoi dire signore io sono tua sposa, e l'altro dice, te lo dico stamattina, non ti ho mai visto, non so chi tu sia. Quindi, signore abbiamo mangiato con te, signore abbiamo ti abbiamo ascoltato, capisci, sono nostre piace, mai conosciuti. E le spose, ci trovate le besi che vanno incontro, signore apriti, siamo mai visti, non vi conosco. evidentemente non basta, non è l'amore che determina l'amore, l'amore ti dà la possibilità. Quindi se uno mi pensa, mi dà la possibilità, non è detto che io pensi. Dio è con noi, Dio è con noi, sia che noi rispondiamo, sia che noi rispondiamo, Dio è con noi. E ora la sua presenza con noi, il suo pensiero con noi, dà noi la possibilità di pensarlo. Ma da avere la possibilità di pensarlo, c'è un abisso. Non è detto che noi lo pensiamo. Ora, la possibilità di pensarlo mi mette in colpa. Tu potevi? Sì, signore, io potevo. E perché? Ecco, e perché ho pensato, ho preferito altro, pensare ad altro, i buoni campi d'amore, perché? Ecco, dove è lì.
Sì, sarebbe come dire, lui mi dà la possibilità, ecco, di superarmi, non,
mi
dà,
non mi costringe, hai capito? Perché mi costringesse, mi toglierebbe la possibilità di capire. Là dove c'è costrizione, c'è impossibilità di capire. Capisci? Perché ci deve essere la possibilità di trasferirti col pensiero, è un atto essenzialmente libero, trasferirti col pensiero, guardare il punto dell'altro, per capire devi avere il principio dell'altro, ma tu ti devi trasferire dall'altro.
Sì, sì. È questo che la mia parola non è mia, ma è del padre, questo
lui è
in tutto,
lui
è figlio,
è figlio. Il che vuol dire che in tutto c'è è Dio, creatore, e il figlio si caratterizza proprio in questo, che non dice niente mio, è tutto dell'altro. Quindi non guardate me, guardate lui. Mi capisci?
Sì,
perché...
sì. Prima aveva detto, se qualcuno mi ama osserverà le mie parole. E invece qui dice, chi non mi ama non osserva le mie la mia parola. E la non ha importanza questo, perché prima dice le mie parole, perché dice la mia parola.
Oh, grazie.
Poi dice, la parola che avete udito non è mia, ma del padre che mi ha mandato. Ecco, il figlio, proprio in quanto figlio, non fa nulla di sua iniziativa.
Non dice nemmeno una parola.
Non ha niente di suo.
Nemmeno una parola.
Riceve dal padre e tutto riporta al padre.
Sì, quindi tutto attribuito al padre. Appunto perché è figlio.
Appunto perché. E se non facesse così non sarebbe figlio.
Non sarebbe figlio.
Il padre che mi ha mandato. Ma e se dice la parola che io dico, qui vorrei, sarebbe l'annuncio, tutto quello che lui ci dice,
sì,
la parola.
Sì, però è un segno.
Ma per tutti i segni, tutto ciò che lui parla, ma in questo momento per me è tutto quello che mi arriva.
Tutto è segno di Dio.
È fatto nel pensiero di Dio.
Fatto nel pensiero di Dio, le opere del Padre. Tutto il Padre che opera e che fa, crea. Il figlio porta a compimento l'opera del Padre.
Prima diceva, chi mi ama osserva e noi verremo faremo dimora. Ecco, questo è la meta, la Pentecoste, perché la dimora è la stabilità, quindi lo Spirito Santo.
Sì.
La stabilità dello Spirito Santo. E chi non ama non osserva. Ma sembra che faccia un passo indietro.
Santa.
Sì, dicendo che le parole sono del Padre che mi ha mandato, dice, se non osservate le mie parole non avete attrazione per il Padre.
Sì, capisco. E se non hai attrazione per il Padre, tu non osservi, non ti interessa. Non ti interessa. Ti interessa i doni di Dio, non ti interessa capire Dio, non ti interessa conoscere Dio. Ti interessa quello che Dio può darti. Quindi per il nostro io, noi preghiamo, supplichiamo, invochiamo Dio per quello che Dio può dare a noi. Quindi a noi stanno cuori i regali di Dio, i doni di Dio, a noi non interessa Dio, capisci? Invece chi veramente ama l'altro, gli interessa molto l'altro e non gli interessano i doni che l'altro gli dà. Non gli interessa i doni che l'altro, gli interessa però l'altro.
Quindi osservare le parole, cercare di capire, questo è segno di amore.
Altro che? L'amore è conoscenza.
Non ho ancora superato questo.
L'amore è conoscenza. Questo. L'amore è essenzialmente conoscenza. L'amore è essenzialmente conoscenza. Là dove tu hai interesse per conoscere l'altro, lì c'è amore. Hai interesse per i doni che l'altro ti fa, lì non c'è amore.
Ma con Dio.
Eh?
Con Dio.
La stessa cosa.
Siamo sul piano umano.
Allora, ma il piano umano è un segno. L'amore, noi siamo misurati sull'amore. Siamo giudicati sull'amore, non capisci? Perché sappiamo, abbiamo capito cosa vuol dire amare, e il Signore ti dice, e perché? Sì, tu sapevi amare, e perché?
Sul piano umano amiamo per i doni che riceviamo.
Già, è la fregatura. Farti capire che quello, tu, quindi tu ami nel piacere del tuo io. E quello non è amore. Quello non è amore. Quello è egoismo, quello è orgoglio, quello è ambizione, quello che io amo tu e voi, ma non è amore.
E come facciamo a concepire l'altro amore?
Non puoi concepirlo se non per mezzo di Dio. Ecco per cui soltanto con Dio tu ami veramente le creature. Tu ami veramente. Quello che noi chiamiamo è tutta una strumentalizzazione degli altri. Sono strumentalizzati. Io amo quel che si lascia strumentalizzare, io amo i miei clienti, io ho un negozio, io amo i miei clienti, ma perché li amo?
Perché non torna conto.
Ecco, tutto lì. Se il mio cliente certamente mi lascia, io lo odio, mi capisci? Tutto lì. Quindi quello lo chiamano amore? No, quello è una fregatura. Gina? Nuccia?
Sì, qui Gesù sta rispondendo alla domanda di Giuda non Iscariote, no? Il quale si stupisce perché certe cose il mondo non le può capire.
Che è venuto, cioè, come può venire, come può venire.
Che tu ti riveli a noi, non a
noi. Sì, perché lì non potevano capire, insomma, che è tutto un fatto personale, una risultata tutta personale, non capisci? Tutto proiettato, ma siamo un campo del mondo, il campo, quindi se si manifesta e tutti quanti gli altri lo vedono, si manifesta, anche gli altri lo possono vedere. Come può venire che si manifesti a noi e non più agli altri? Quindi, ecco. E la cosa invece acquista tutto un livello tutto personale, mi capisci? Entra tutto in un campo essenzialmente personale. La verità esige un rapporto essenzialmente personale, per cui due persone possono essere vicinissime, gomito a gomito, uno con l'altra, capisci? Ecco. E uno a vedere Dio, avere la presenza di Dio, conoscere tutto di Dio, l'altro così assolutamente niente. Quindi evidentemente è un fatto essenzialmente personale.
Sì, Gesù difatti elenca, fa due registrazioni di due persone, così come abbiamo fatto la domenica, no? Che uno è preso e l'altro è lasciato.
Certo, certo.
Perché? Perché la parola di Dio è una proposta, non è un'imposizione.
Certo.
Allora, c'è chi aderisce alla proposta, allora osserva la parola e allora è amato dal Padre. Cioè, cosa vuol dire che, amato, che fa esperienza dell'amore del Padre? Il Padre si manifesta. E poi c'è invece chi è lasciato, nel senso che non aderisce alla parola, no? E non osserva la parola. E allora lui spiega, dice, no, non fa esperienza dell'amore del Padre proprio perché la parola che avete udito non è mia ma è del Padre, voi la rifiutate, quindi per quel motivo lì che non...
Okay.
Cioè mentre nei primi che sono presi, il Padre lo amerà e noi verremo lui e lui faremo la nostra, dimora, in questi niente.
No, questo si resta fermi alla parola.
Sì.
La parola arriva, tu sei bloccata a quella parola lì, stop, non puoi andare. Invece se tu invece sei attratta da Dio, hai interesse per Dio, tu vai oltre la parola, mi capisci, fino ad arrivare a noi verremo, faremo abitazione, eccetera quanto.
E lui ce lo dice chiaro.
Per cui la parola che ti arriva può essere condanno, può essere salvezza. Il giudizio viene con la parola che ti arriva.
E lui ce lo dice perché la parola che avete udito non è mia, ma è del Padre, che mi ha mandato, perché è proprio del Padre.
Sabato 7 novembre 1900. Sabato 7 novembre 1987, presso Casa di Preghiera, Vangelo di San Giovanni, capitolo 14, versetto 24, ciclo B.
Passiamo al versetto 24. Chi non mi ama non osserva la mia parola. Ora la parola che avete udito non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.
Domenico, ascolto.
Ecco.
Sì, osservare la parola è già nella frase di prima, se non mi ama osservare
sì,
la
ma
mia
qui
parola.
Fa, e qui fa rovesci, eh? Prima ha dato la dimostrazione, adesso dà la controdimostrazione. Dice chi mi ama osserva, chi non mi ama non osserva. Cioè ci fa capire che cosa così è l'amore vero.
No, è appunto restare nella parola, cioè con il pensiero, quindi, per cercare di arrivare a capire.
Per cui tu hai qui un banco di prova, diciamo, un banco di prova dell'amore. Se tu osservi la parola vuol dire che hai interesse, vuol dire che hai amore. Se tu non osservi la parola di uno, mi spiego, ecco, vuol dire che non c'è amore. Ti ha dato un metodo di prova. E ti ha messo, cioè, l'amore alla tua portata. La portata è, io mi rendo conto se osservo una parola, se non la osservo, mi spiego, osservo nel senso che sto attento, la scruto per cercare di capire. perché quando mi dice amore io posso magari illudermi, capisci, altro, ma io amo, faccio sentimento, dico parole, io amo, capisci? E qui mi ha messo un banco di prova, capisci, che da quale non posso mi sfuggire tanto facilmente.
Sì, sì, ma si riferisce non solo alla parola del Vangelo, alla parola di Gesù, a qualsiasi parola intesa
di
come
Dio,
parola di Dio per noi.
Parola di Dio, parola
qualsiasi
di Dio.
Fatto. Ora,
teniamo presente perché, ma qualsiasi fatto, se è parola di Dio.
Se mi fa pensare Dio.
Ecco, se mi fa pensare Dio.
Sì, se no,
perché se io vedo un fatto o sento una parola
e magari dico, penso a...
e penso a me oppure penso ad un altro, quella non è parola di Dio per me.
Pure essendo parola di Dio per me non lo è,
certo,
quindi non mi fa
pensare. Certo, certo. Capito? Quindi la parola è parola di Dio in quanto mi fa pensare Dio.
Capito? Sì, in quanto io mi chiedo cosa vuol dirmi.
Ecco, certo. Allora,
quindi
ecco,
quel caso lì è
certo,
parola di Dio.
Se io adesso mi piego, ecco, la osservo, la penetro, cerco di capire il significato, il pensiero di Dio in quello, questo è segno, mi dice Gesù, che in me c'è amore per Dio. Questo è segno che è amore per Dio. Quindi l'amore di Dio non sta nel dire io ti amo. L'amore di Dio non sta nel fare certe azioni piuttosto che certe altre, mi spiego, comportarmi in un modo piuttosto che nell'altro, fare delle promesse, dei giuramenti, dei voti. L'amore di Dio non sta in tutto questo. Cioè, l'amore di Dio sta nell'osservare la parola di Dio, per arrivare a capire. Ora, certamente tu capisci che quando uno si interessa per cercare di capire, non dice mica io ti amo. Capisci? Che quando dice io ti amo non cerca di capire, dicendo io ti amo. Tu capisci, se ami veramente non dici certamente io ti amo. Ti preoccupi soltanto di arrivare a capire. Non so se sei d'accordo.
Sì, sì, questo non sto cercando di paragonarlo anche con la persona, no?
Ah,
un altro discorso.
D'accordo?
Non
d'accordo?
Sì.
Ah, è d'accordo, tu sei d'accordo?
Su quello che hai detto?
Sì. Ah, certo, Mario.
Allora, chi non mi ama non mostrerà le mie parole, la parola che vuoi ascoltare non è mia, ma la parola che mi ha mandato. È importante questo.
Qui sta dicendo una parola molto grave.
Sì.
Sì.
È importante questa specificazione, potrò che voi ascoltate non è mia, ma del padre di mia.
Già, perché lui sta dicendo una parola che ti costringe a capirla. Perché dice, la parola che ti ho detto non sono io che te l'ho detto.
Sì.
E quindi fa fare proprio quel passaggio che lui diceva prima. Cioè ti rivela che non è lui che parla, ma il padre che ti sta parlando. E quindi ti rivela la presenza del padre. Vedi come?
Sì.
Lui parlando ti conduce, attraverso la sua parola, ti conduce proprio a quello che ti ha detto un mattino fa. Noi verremo. Cioè lui parlando ti conduce a vedere una cosa che prima non vedevi. Perché se lui ti avesse detto sono io che parlo con te, mi spiego, sono io che parlo con te, allora è lui che parla con te. E lui dice, no, non sono io che parlo con te, ma è il padre che parla con te, capisci? Quindi costituisce un salto, cioè, capisci? Ecco, per cui tu o smentisci, dico, ma no, non è vero, ma tu sei costretto a capire.
Quindi anche per dire che un tipo d'amore non è un amore fisico verso il mio.
Ah, beh, evidente, cose, e qui è saltato tutto,
ma
eh.
È unicamente sul piano spirituale.
Certamente, certamente. Quindi, la Samaritana, se tu dice, sono io che parlo con te, mi spiego, e la Samaritana può ancora confondersi che il Messia sia avere una presenza fisica. Qui no, qui non ci siamo più, capito? Perché lui dice, non sono io che parlo, ma è il padre che parla a te. Non parla a me, dice, parla a te. Allora è il padre che parla, capito? D'accordo? Grazie.
Ma questo salto, no? Nel renderci conto che è il padre che parla per la sua figlia. Non capisco bene quello che vuol dire, proprio nel renderci conto che non è il padre.
Certo. Certo, ma vedi che è il figlio che parlando con te ti conduce a vedere, che è il padre che parla con te, che quindi ti conduce a vedere la presenza del padre? Perché se lui ti dice, o tu non credi o credi a quello che ti dice, se credi sei impegnato adesso, capito? Perché lui dice, la parola che io vi dico non sono io, quello dico ma il padre. Allora il padre ti sta parlando, capisci? Ma allora se ti sta parlando ti è presente. Vedi che ti sta rivelando una cosa, capito? Quindi quella venuta, capito? È rivelazione di una presenza, ma è lui però la sua parola, cioè ti dice quello che ti avevi già detto prima, noi verremo, se tu osservi la mia parola, cioè, questa parola ti dice, non sono io che parlo, è il padre che sta parlando, a te. Prova a smettirlo, o lo smettissi, altrimenti capisci, devi arrivare a capire, no?
Sì. Ci dice appunto che figlia.
L'importanza della parola, mi capisci? Perché è la parola che deve avere. Nessuno mai può parlare in questi termini qui. Ecco perché nessuno mai ha mai parlato e mai potrà parlare in questi termini. Perché qui è vincolato, soltanto il figlio ti può parlare così.
E fine?
Gesù è il verbo del Padre e come tale agisce con il Padre. C'è tra loro una comunione così intensa da formare una cosa sola. Se lo riferisce a noi è solo per farci capire. Cioè, è per farci capire.
È per farci capire. Per farci capire la presenza del Padre, che del Padre e del Figlio in noi.
Sì, perché lui potrebbe parlare senza nominare il Padre, però essendo appunto che sono in comunione tra loro.
Lui, in quanto figlio, non può dire niente se non del Padre, solo del Padre. Lui parla solo del Padre, altrimenti non è più figlio, capisci? Lui non può parlare. Tu dici può parlare? No, non può parlare. Perché se potesse parlare senza nominare il Padre, non sarebbe più figlio. Mi capisci? Cioè il figlio è figlio in quanto parla solo del Padre. Non fa niente di sua iniziativa. Noi diciamo, noi possiamo parlare, mi spiego, se di una cosa piuttosto che di un'altra. Ecco, perché le cose sono iniziativa nostra. Ma qui a questo punto noi siamo figli di tanti. Se fossimo figli di una sola, cioè avessimo un amore unico, noi parleremmo solo di quello. Uno che ha la testa piena del football, cioè che ha un amore solo, il football, parla solo di football mattina a sera. E pensa solo al football mattina a sera. Mi spiego? Capito? Ecco, quindi, vero? Quando uno ha un amore unico, pensa solo a quello e diventa figlio di quello, quindi parla solo di quello e si comporta tutto determinato da quello. Ecco, questo è un segno del figlio. Il figlio è caratterizzato in quanto in tutto è determinato dal padre. Quindi nel suo pensare lui è determinato dal padre, nel suo parlare è determinato dal padre, nel suo agire è determinato dal padre. Allora si è figli. Anche noi siamo figli non in quanto mi hanno detto che sono figlio di Dio. No, io posso andare all'inferno altro che essere figlio di Dio, mi spiego. Ecco, sono figlio di Dio, ecco, se nel pensare, nel parlare e nell'agire mi comporto in tutto secondo Dio. Allora quello mi caratterizza come figlio. Se non faccio niente di mia iniziativa, ma tutto mi comporto secondo Dio. Mi spiego? Allora quello che ci fa figli è questo, questa dipendenza. E questo rispettare l'iniziativa di Dio e questo agire, diciamo, nei quadri di Dio. Quindi questo pensare solo a Dio. Se pensi a Dio, perché pensi a Dio? Capito? Pensi a Dio perché sei condizionato dalla presenza di Dio. Allora, penso a Dio. Ecco, allora il tuo pensiero è una conseguenza, mi spiego, di Dio. Allora qui, nel tuo pensare, sei figlia di Dio. Se io dico una parola, ma non la dico determinato da Dio, io divento figlio di altri. Ecco per cui noi possiamo diventare figli di altri. Ognuno di noi diventa figlio di ciò, mi spiego, a cui dedica il pensiero, capisci, di ciò per cui vive. Già,
sì, già. Io chiedere questo, mi faceva riflettere questo, praticamente Gesù qui annuncia di essere il ponte, il tramite, no? Il mezzo attraverso il quale il Padre è in relazione con noi. Come quando dice io sono la via, la verità e la vita. Lui è la via in relazione a noi, sì, che dobbiamo percorrere questa via, no? Una volta percorsa la via,
sì,
non c'è più la via, cioè non c'è più, voglio dire, per
me, ragione.
Ecco, non c'è, certo, più la via, no?
Certo.
Però in sé il figlio è la via,
certo.
Quindi una volta che noi siamo arrivati, no, al Padre attraverso, sì, Cristo,
sì,
questa via è sempre una realtà, la via di Cristo.
È una realtà, è una realtà, è il tuo pensiero. Che non è più il tuo pensiero, ma è il pensiero di Dio. È il pensiero di Dio. Per cui tu formi una cosa sola.
Sì, sì, grazie, basta.
Sufì? Giovanni.
Osservare le sue parole è via nel silenzio, nel pensiero,
col pensiero. È solo per pensiero. Se io credo di osservare le parole di Dio, mi spiego sbracciandomi, sto fresco, oppure vestendomi in un modo più nell'altro, correndo qui, correndo là, sto fresco. Tanto io voglio vedere, senza pensiero, con l'azione, osservare queste parole qui. Voglio vedere cosa succede. Provate ad osservare le parole, mi spiego, senza pensarle. Cercando di farle. Farle, no? Prova a fare queste parole qui. Senza pensiero, eh? con qualche azione, con qualche cosa, fare, vedi cosa dove succede. Non è mia, ma è del padre che mi ha
mandato. L'iniziativa è del padre che opera nel figlio, affinché noi possiamo capire, seguire, diventare noi figli.
Sì, certo. Però c'è qualcosa di più profondo, né, in questo. La parola che io vi dico non è mia, ma è del padre. Perché il più profondo è in questo senso, che mi annuncia che quando lui parla a me, è il padre che parla a me. Nino?
Niente, stavo pensando che nel parlare del Cristo c'è proprio tutta una progressione. Mi veniva in mente quando diceva: io non cerco la mia gloria, ma la gloria di colui che mi ha mandato. Qui è ancora un passo avanti. Là annunciava una cosa che qui ci dice chiaro, è vero. Qui dice proprio il padre parla padre in
che,
me.
Che parla?
Parla in me,
ma,
e in
ma,
voi.
Ma parla a te.
E parla, appunto, parla in me per e in voi.
Me, impegna me, cominci a trovare questa presenza, sapendo, perché me l'ha detto.
Sì, sì, sì. E lo dice dicendo: se non avete superato voi stessi, voi non ascoltate le mie parole.
E non ascoltando non potete, quindi,
da una parte,
capisci,
dice,
se io non ascolto le sue parole non arriverò mai a capire che il padre che
da
parla
una parte ci dice tutto il fino al vertice il negativo, dall'altro ci dice fino al vertice il positivo,
certo,
insomma.
Certo.
C'è tutto l'iceberg,
certo.
Il padre ci dice anche che chi non ascolta lui
ma rifiuta nel senso, certamente, perché chi parla è il padre, quindi rifiuta il padre, non arriverà mai a conoscere, non arriverà mai a conoscere il padre, sarà giudicato da questa parola che non ha ascoltato, Noi siamo giudicati non dalla conoscenza, mi spiego, ma dalla parola che non abbiamo voluto conoscere, mi spiego, noi siamo giudicati non da quello che conosciamo, da quello che abbiamo rifiutato di conoscere. Capito? Quindi la parola ti è arrivata, ma io ho un altro amore, quindi non osservo. Non osservando non posso arrivare a capire questo, capito? Non potevo arrivare a capire e quindi resto giudicato non da quello che non sono arrivato a capire. Per cui ignorare a un certo momento diventa colpa, ecco, nell'anima dell'uomo, capito? È perché lui ha parlato, Dio ha parlato, ti ha detto tutto. Tu dici fermate invece soltanto a certe cose e non. Allora, questo è il segno, banco di prova, che in te non c'era quell'amore, capito? Verso Dio, da mangiare tutte le parole di Dio. Perché le parole di Dio vanno mangiate, vanno assimilate, vanno capite. Solo l'amore, il tanto amore per Dio, perché il capire a un certo momento, ovvero, ti impegna a lasciare tutto il resto, preoccuparti solo di quello, perché tu capire una cosa che richiede poco tempo, lo capisco, mi spiego, posso anche occuparmi, dico, ma se una cosa mi richiede un tempo enorme, qui io gioco tutto, capito? Perché sto mettendo nel rischio, diciamo, tutto di me per sognare, certamente, mi spiego, d'accordo questo. Allora, quindi qui c'è da pagare qualche cosa, Quindi la parola di Dio, magari all'inizio, magari ti usa delle parole semplici e magari ti richiede soltanto 5 secondi, certamente per capirle. A un certo momento in cui ti richiede 5 secoli, capito? E allora qui tu devi o spendi tutto, o rinunci a tutto, o altrimenti quello non arrivi più a capire. D'accordo? Si va.
Sì, diceva anche lì proprio che in ogni parola che ci arriva, in ogni fatto, che ci fa pensare Dio, è il padre che personalmente parla con
me. Io personalmente parlo con me.
Questo ascolto del padre.
Certo. Però queste sono parole che diciamo, Sono parole. Bisogna arrivare a capirle, a renderci conto.
Per dire
già. Ti sembra poco? Ecco, appunto. Dico, bisogna arrivare, perché la parola te lo dice, o la smentisci, che non è vero, voglio vedere però dire non è vero. Ecco che devi avere delle ragioni per dire non è vero, mi capisci? Questo. Ma te devi arrivare a capire. E capire vuol dire, capisci? Vedere questa presenza, perché la parola ti dice è il padre che ti parla. deve arrivare a constatare che è il padre che ti parla. D'accordo? Fabio.
Ma quindi chi non arriva a scoprire la presenza di Dio è come morto?
Cioè, certo, come perché Lazzaro. Si capisce, perché uno può dire, ma io ho ascoltato questo, ho ascoltato quell'altro. Sì, ma tutta la parola è uno sviluppo, capisci? È dinamica, e ogni parola è preconduita ad un'altra parola, a qualunque punto tu ti fermi, perdi tutto, perché la parola è in funzione di condurti a quel punto là, capisci? È come una strada, no? La strada ha una meta, a qualunque punto della strada tu la interrompi, tu hai perso tutta la strada, perché non sei arrivata alla meta. Ora, tutto il parlare di Dio è una strada. Per cui dico, ma io servo non solo la povertà, le parole mi spiego che mi invitano magari la semplicità, che mi invitano a capire, questo lo, altri le lasci correre, tu lasci correre tutto, perdi tutto, perché perdi la strada, capito? Ora, ogni parola è in funzione di altre successive e bisogna passare fino ad arrivare al punto centrale, il punto centrale che è proprio questa rivelazione della presenza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che è inizio di vita eterna. Ora, se non si arriva lì, tutto è stato sprecato, anche se io dico, ma io sono andato a vedere questo, non serve mica, perché la fedeltà è fedeltà in quanto ti conduce ad una meta. Ma dico, a qualunque punto tu lasci una strada, capito? Dico, ma io ho camminato tanto quella strada, sì, ma l'hai lasciata, non sei arrivata alla meta, hai perso tutta la strada, che la strada aveva la funzione di condurre alla meta, d'accordo? O no?
Sì.
Franca.
Sì, il figlio in ogni sua parola cerca anche il padre. E poi quando dice, è bene che il figlio me ne vada, perché io me ne vado al padre, no, ma ecco, è perché siamo, è lì la meta, è lì che dobbiamo arrivare. È per quello che ci deve indicarci la meta.
Siccome il punto luce è il padre, quindi è necessario che tutto, in certo senso, si vada, è Cristo stesso che è Dio, pensa un po', no? Il verbo incarnato, è necessario che lui stesso vada, lo dice lui. Altrimenti non possiamo arrivare a ricevere lo Spirito. Non possiamo arrivare a ricevere lo Spirito. Con questo lui ci rivela il significato del passare di tutte le cose, che Cristo è il rivelatore del significato di tutte le cose. Noi siamo immersi nel tempo, tutte le cose passano, ma ogni giorno noi non facciamo altro che subire la morte di tante cose, ogni cosa la vediamo e subito ed è passata. Abbiamo sentito bene che quei distesi pensieri vengono e non li possiamo nemmeno fermare, che sono già andati. Ma perché tutto questo passare? Che significato ha? E Gesù è lo stesso, dice, tutto passa per essere imposto alla verità, allo spirito di verità, in te. Perché se le cose non passassero, in te non può venire lo spirito di verità. Ora, il centro di tutte le cose è il Cristo. Anche Cristo deve passare per essere imposto. Come non so, Giovanni Battista a un certo punto dice, e dice che io diminuisca e che lui cresca. Ecco come parlano i veri maestri. I falsi maestri dicono, devi guardare a me, eccetera. I maestri dicono, no, io devo diminuire, lui deve crescere, il vero maestro, non più deve crescere. Ma il maestro Cristo ancora dice, io me ne devo andare, capito? Perché venga in voi lo spirito. Cioè, è questo essere che non si mette mai al posto, mi spiego, di Dio, per dare la possibilità, vero, alle nostre anime di attingere personalmente. Che la funzione del maestro, la funzione della strada, è quella di condurti alla sorgente, vero? Ma quando è condotto alla sorgente si ritira e dice, adesso tu bevi.
Ma lo conduce fino alla sorgente.
Lo conduce alla sorgente, si capisce, no? La funzione del figlio è questo. Appunto, ora, però è necessario dire, è necessario che io me ne vado. Quando dice è necessario che io me ne vado, perché ti ha condotto alla sorgente, lui non va mica via prima. Quando ti ha condotto, già hai la possibilità adesso, ti consegna al padre, mi spiego, e lui se ne va, affinché tu possa attingere personalmente. D'accordo?
Quando Gesù parla è sempre in perfetta sintonia col pensiero di Dio, perciò lui dice mai e mai e poi mai una parola che non esprima esattamente il pensiero che l'ha determinata.
Certo.
Quindi quando la creatura arriva a questo stadio, vede la presenza del padre. In sostanza,
come la vede il figlio?
Come la vede il figlio?
Perché è tutto pensiero del padre.
Esatto.
Ascoltando tutto quello che mi dice l'altro, io stesso divento come l'altro, perché l'altro mi trasmette il suo pensiero, certo. Per cui a un certo momento io sono là dove si trova quell'altro, certo. E allora vedo quello che vede quell'altro. Se io non vedo è perché non sono tutto come, certo, l'altro.
E allora devo restare, di cui si parlava prima, diventa appunto la presenza, in sostanza, certo, il presente.
Ma vede che è una presenza che è estremamente, certo, personale, certo, estremamente personale.
E non la neanche...
Per cui la realtà si attinge personalmente, non si attinge in gruppo, non si attinge, certo, in massa, certo, mi spiego, non si attinge nel mondo, è una cosa essenzialmente personale. È la meraviglia di Dio, certo, che si dona tutto, ma personalmente, personalmente, d'accordo? Vai,
ed è il padre mio che mi ha mandato. Questo mi ha mandato rivela la vera motivazione, rivela perché è il padre che parla di più, non si parla del padre, non si parla del suo padre.
Versetto 25. Vi ho detto queste cose mentre mi